24 mattino.
Basta pipponi.
Otto, 16 minuti e 30 secondi di mercoledì 5 febbraio. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi non ho dubbio, la notizia del giorno, che però è arrivata bene nella notte, per cui solo il Messaggero, grazie a un giornalista eccezionale che è Anna Guaita, che l'ha colta al volo, l'ha messa in apertura, nel titolo d'apertura, gli altri l'hanno infilata nei pezzi già preparati, è che Trump, in compagnia di Netanyahu, ha detto che sarebbe sua intenzione che gli Stati Uniti si prendano Gaza per una decina, quindicina d'anni, costruiscano una bella riviera con case vista mare, una cosa così. Nel frattempo gli abitanti di Gaza dovrebbero essere trasportati in altri paesi che fino a questo momento erano la Giordania, come ti ricordi dai giorni scorsi, e l'Egitto. Però vedo sullo Yedot Aronot, a proposito, siccome tutti mi chiedono ma che citi i giornali cinesi, giordani, è ovvio che ne cito la versione inglese, e quindi chiusa la parentesi. Sì. E dicevo che annuncia che ne farà una nuova Costa Azzurra e che sarà proprio una proprietà americana, la sua intenzione almeno sarebbe una proprietà americana, e Netanyahu sorrideva mentre, tutto felice, mentre si annunciava questo piano clamoroso, e anche il New York Times, il Washington Post, tutti perplessi che non riescano a capire, la stampa saudita per quello che riguarda i siti e Giordana dicono che è incredibile. Tra l'altro il re Abdallah II di Giordania dovrà andare a essere il secondo grande invitato dopo Netanyahu negli Stati Uniti da Trump, credo la settimana prossima. E niente, questa è una cosa da lasciare senza fiato, perché ovviamente si passa da, non si capisce come l'Arabia Saudita, che aveva posto come condizione per entrare nel patto di Abramo, quelli in cui c'è il riconoscimento reciproco con Israele, come posto, e aveva posto come precondizione la costituzione di anche un mini stato palestinese. Questa sì, è una cosa così, insomma, che ha lasciato, ci abituerà Trump, probabilmente tutti i giorni dovremmo fare per 4 anni l'apertura su Trump, perché sono tutte cose molto sorprendenti. Poi Trump si è dimostrato, in questo il discorso che facevamo ieri, più furbo, perché lancia annunci clamorosi, poi tratta ovviamente, quindi poi bisognerà vedere come metterà i piedi a terra una proposta di questo genere. Però in questo momento nessun giornale interlocutore, neanche i più vicini, gli dà credito, mentre quelli, non so, israeliani di opposizione come Arez dice che è uno shock, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Insomma, ve l'ho detto, sì. E quindi domani preparatevi a vedere sui giornali notizie e commenti su questa proposta. È ovvio, non devo commentarla, no? È ovvio, sì, che certo, lascia senza fiato, perché che fai? Costruisci una Costa Azzurra a Gaza deportando 1,5 milioni, 2 milioni di persone, e poi dove le metti? Non sì, si capisce, sì, certo. Paesi che, in cui dovresti mettere. Ma è incuriosito che il New York Times ipotizzi, una commentatrice, Farnaza Fasili, che è una molto attenta, molto dentro a questi problemi, ipotizzi che ci sia un terzo stato disponibile ad accogliere, che non sia quindi né la Giordania né l'Egitto, ad accogliere questi palestinesi, ma comunque è una proposta fantascientifica. Ma l'articolo che stamattina ho letto e riletto, che mi è piaciuto di più sui giornali perché vado a guardare le piccole cose, è quello di Roberto Galullo sul Sole 24 Ore.
Ah, sì, sì.
In cui dice che dopo 60 anni, sì, che era stata messa fuori legge, Al Giolani ha detto che la massoneria è riammessa in Siria, per sì, cui in Siria via libera alla massoneria.
Sì. Senti, mentre la leggevo,
è un articolo veramente bellissimo. Sì. Sì.
No, mentre la leggevo, pensavo, tra l'altro, che se non vado errato, anzi l'ho proprio riverificato stamattina, lo statuto del Partito Democratico prevede che non si possa essere iscritti contemporaneamente al PD e alla massoneria. Quindi è curioso che Al Qaeda,
cioè
gli eredi di Al Qaeda, siano più liberali.
Sì, e poi nessun uomo del PD potrà andare a fare affari in cioè qualunque abbia la testa del PD non potrà andare a fare affari in Siria, nella ricostruzione della Siria. Però fa parte anche questa come l'ipotesi di, cioè la proposta di Trump, di cose surreali sui giornali in questi giorni si leggono delle cose che non hanno né capo né coda. Poi venendo, tra l'altro, quello che se ne occuperà, Witkoff, il personaggio di cui ho parlato tutti questi giorni, delegato da Trump per il Medio Oriente, un immobiliarista, io non escludo che ci sia il suo zampino dietro quest'idea, certo, di fare una specie di Costa Azzurra lì dove c'era Gaza. Scusate il tono scherzoso, perché non è che non mi renda conto. Oggi tra l'altro Repubblica ha una grande apertura con un'inchiesta su Gaza che è distrutta, le immagini le vediamo tutte le sere. Dicevo, venendo all'Italia, all'Italia che cosa c'è? Oggi sarà una giornata, perché la danno in diretta televisiva dopo infinite polemiche, così, questa audizione alla Camera del Senato di Piantedosi e Nordio sulla fase del libico Al-Masri rimpatriato, giustamente, cioè anzi, prima dico la mia, secondo me la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto una clamorosa sciocchezza a non andarci lei, perché è chiaro che la decisione ultima sarà stata presa da lei, doveva andare alla Camera, chiudere la questione dando tutti i particolari che poteva dare e dicendo no, questo è un codice coperto dal segreto di Stato, e chiudere lì. Invece, mandando i poveri Nordio e Piantedosi, che non invidio, e giustamente Marcello Sorgi nel suo quotidiano, nella sua nota quotidiana sulla Stampa, dice: perché Al-Masri fu arrestato a Torino prima di avvertire Nordio? E perché Nordio scelse silenzio sull'arresto così che la Corte non poté che scacciare l'ufficiale? Sono queste le domande a cui le informative di oggi del governo al Parlamento dovrebbero rispondere, ma si può star certi o quasi certi che le risposte non arriveranno. Ha perfettamente ragione, che sì, possono dire, hai capito, loro si addentreranno in particolari che complicheranno la situazione finché alla fine a un certo punto la Meloni dovrà dare un chiarimento, quindi sì, un inspiegabile
che quello, sì, che è quello che diciamo un po' dall'inizio, Paolo, cioè là appunto si doveva chiudere, ma lo hanno fatto notare anche un po' di commentatori di destra dicendo: ragazzi, qua si doveva chiudere dicendo questa era una questione di sicurezza nazionale, è un segreto di Stato, basta, ciao, chiudi là. Non...
Sì, la reazione loro, la reazione dei giornali di destra, che puntano i riflettori su una notizia, insomma, importante, sì, ma non così rilevante, che c'è un signore del PD, Nicola Salvati, che è stato messo ai domiciliari in Campania, il tesoriere campano del Partito Democratico, per carità, un personaggio, non si capisce bene se è di De Luca o non di De Luca, ma non... cioè se è amico di De Luca o della segreteria, finti permessi di soggiorno venduti agli immigrati. Sto leggendo Simone Di Meo, che ha fatto l'articolo più completo sul Libero. Venduti agli immigrati, ecco le quarte che inguaiano il tesoriere campano del PD. La cosa che mi fa un po' sorridere è che il Movimento 5 Stelle rimprovera, ne scrive Elisa Calessi sempre su Libero, al Partito Democratico, fate pulizia, e anche Marco Travaglio ci va giù pesantissimo sul Fatto Quotidiano, Ruotolo, che è delegato, dice: pensate ai fatti vostri, ma insomma sì, mi sembra che non siano ottime premesse per nulla. La cosa non bilancia la vicenda Almaseri, come è evidente a chiunque, non è che sono due casi comparabili. E in più è un'occasione che la sinistra non si fa mai mancare di litigare anche sì, su questo. E a proposito di litigi, l'articolo più divertente, come quello sulla massoneria in Siria, è oggi un articolo di Carmelo Caruso sul Foglio, che è andato a, non so se è il più divertente di tutti, perché ce ne sono tre, tutti e tre molto divertenti. Sì. Uno è andato a pizzicare Francesco Boccia, che è il braccio destro di Elly Schlein, in barberia alla Camera. Lo specchio si specchia, si piace, studia la rasatura, si fa, e in mezzo a questo ha delle parole assai sprezzanti per Romano Prodi e Gentiloni. Romano Prodi dice: ha bisogno di parlare, i giornali lo strumentalizzano contro Elly, dispiace che si lasci strumentalizzare. E Gentiloni è adesso un autorevole commentatore dei quotidiani, ma Elly sta fuori dalla bolla che piace ai quotidiani, e giù botte a Prodi e Gentiloni, derisi come due che sono in cerca di visibilità, due poveracci che stanno sì, lì, che cercano spazio sui giornali, e rilasciano l'intervista. Ti dicevo tre cose, questa è una. La seconda cosa che mi ha fatto molto ridere è un articolo di Luigi Mascheroni in prima sul giornale, che ha notato come in una intervista di ieri Marco Minniti sì, ha detto che secondo lui una soluzione è quella che invece di chiamarle migrazioni, chiamarle movimenti di persone. Dice così, insomma, la cosa risulta. Allora dice Mascheroni, dice così: il clandestino diventa prima migrante, poi risorsa, quindi persona che si muove, domani viaggiatore, dopodomani turista, e alla fine ha ragione Salvini quando li chiama vacanzieri. È perfido, però che cambiate nome. La, sì, ma forse la notizia più bella di tutte, mm-hmm, devo dirti, me l'hai segnalata tu stamattina sul Corriere Adriatico, è che l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, adesso europarlamentare, mm-hmm, ha lanciato una campagna che si chiama Marchigiano alla porta, cioè lui dice: chi mi vuole invitare a colazione, a cena, la faccio anche io, sì, milanese alla porta, sì, mi invita a cena, io gli parlo di politica, mi faccio una bella mangiata e con questa campagna mi avvicino al popolo reale.
Sì, però spero che secondo porti me qualcosa, cioè, con lo stipendio da europarlamentare, spero che, adesso non vorrei fare il populista, però porterà un vino buono, spero almeno, no? A casa ci si presenta con qualcosa,
sei,
no?
Senti, tu sei sempre a pensare ai soldi, tu pensi sempre al tennis,
certo che penso ai soldi, certo.
Siccome ovvio, guadagni due lire, allora vuoi
certo, naturalmente, insomma, cioè io lo invito anche, scusami, Matteo Ricci, mi sta pure simpatico Matteo Ricci, però venga col tartufo, che ne so, con un Barolo.
Vi prego, trovatelo, compratelo da qualche parte, il Corriere Adriatico, Matteo Ricci e la campagna Marchigiano alla porta. Però io, come sai, non posso non occuparmi di cultura alla fine di questa cosa, e oggi la notizia più clamorosa che è su molti giornali è che l'attrice Carla Sofia Gascon, che è l'interprete del film di Jacques Audiard, Emilia Perez, è un film candidato a tutti gli Oscar, e lei è una trans che fa la narcotrafficante, o il narco, sì, no, la narcotrafficante, potrebbe vincere l'Oscar come attrice, insomma, però. Siccome hanno trovato dei tweet che risalgono al 2020 e 2021 suoi, definiti razzisti e islamofili, la piattaforma Netflix l'ha levata dalla pubblicità al film, e quindi praticamente è una, sì, si è ritorta come una cosa negativa contro di lei. Seconda notizia importantissima è che alla Scala di Milano, questo dovrebbe essere deciso alle 11 per un consiglio di amministrazione convocato e ne dà notizia in un articolo impeccabile per i dettagli di Alberto Mattioli sulla Stampa, applicano quel metodo romano che, essendoci stata insomma, che qualcuno rimaneva senza posto nella sostituzione da Maier a Ortombina, sì, avrebbero deciso di raddoppiare i posti con un contratto di consulenza. Il raddoppio dei posti come soluzione, cioè, sempre problemi, soluzione. Mi piace moltissimo. Okay. Terza notizia culturale, che è finita la proiezione su Sky di M, il figlio del secolo, il film su Mussolini, che è stato, ha avuto un sacco di spettatori. Financial Times ha detto una serie audace, elettrizzante, un monito per le democrazie, insomma ha avuto talmente tante lodi che questi immediatamente hanno deciso di farne una seconda serie, anche perché la serie si fermava, certo, al famoso discorso del 3 gennaio del 25 di Mussolini. C'è tutto il resto da, sì, raccontare, come del resto nei libri di Scolati da cui è tratto. Ma la notizia di cui Andrea Tempestini, scusatemi il bisticcio di parole, tempestivamente sul Libero, sì, dà notizia, è che Marinelli, l'attore Luca Marinelli, dice: io sono disponibile a fare anche la seconda serie. E siccome Luca Marinelli, come ricorderai, ha sofferto moltissimo, l'ha dichiarato, nel fare la prima serie, quindi si annuncia una grande sofferenza per Luca Marinelli e sua nonna, che aveva condiviso, sì, con lui questa sofferenza, come lui raccontò in un'intervista a Walter Veltroni. E dice che lui si sacrifica e che farà anche la seconda serie. E non lo so, lascio
ci vorrà supporto psicologico. Ci vorrà supporto psicologico. Guarda, chiudo, Paolo, invece con due cose sulla questione di Matteo Ricci. Ovviamente molti ascoltatori mi ricordano, io ho evitato per le origini umbre, si sa che c'è una certa cosa, il famoso detto che riguarda il marchigiano alla porta, cioè, sai, tu lo conosci, che si dice, certo, ognuno ha le sue versioni, certo, nel senso, i livornesi, un livornese scrive: meglio un pisano in casa che un marchigiano alla porta. Altri dicono: meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta. Non condivido, ma mi segnalano soprattutto che viene con le castagnole, cioè che sono il dolce di carnevale, quindi non arriva con un barbaresco, con un Barolo, come si converrebbe in una situazione di questo genere, ma arriva con delle, sì, tristissime, ma allora, castagnole magari prese, no, in un supermercato. No Ricci, non ci siamo.
Tu insisti
ma a me piace mangiar bene, a me piace mangiare bene,
no,
a porta un gran salume, un grande prosciutto, una cosa di questo genere, la castagnola, dai. Senti, ma che tristezza,
tu
dai,
non capisci una cosa, guarda, te la dico io, adesso parliamo di politica, con la campagna marchigiano alla porta questi vincono le elezioni alla grande, la Meloni è fritta, capisci? Bene. Perché pensa se tutti fanno anche la Schlein, ognuno della sua, una Svizzera alla porta,
sì,
io una Svizzera alla porta la prendo subito, ma neanche, anche se mi porta solo delle caramelle, guarda, quindi giusto. No, è inutile che ci provi con me,
vabbè, caro Paolo, vabbè,
ci sentiamo
domani.
Ciao, grazie.
Ciao super paperone.
24 mattino.
Se andate su un qualsiasi motore di ricerca, Google, diciamo, no, e mettete le due parole minorenne coltello, vi escono casi, escono fuori casi sostanzialmente quotidiani. L'ultimo di ieri, proprio nelle Marche, delle quali parlavamo un attimo fa, una lite tra minorenni in centro a Osimo, spunta un coltello, ferito un 17enne. E di casi ne continuiamo a registrare. Giovedì 23 gennaio a Testaccio, Clarence, 17 anni, accoltellato per una spallata data inavvertitamente a un compagno di un'altra classe, che poi ha chiamato un amico col coltello. Un ragazzo minorenne ferito con un paio di forbici durante una lite a Casalecchio di Reno. A settembre a Bologna un ragazzo di 16 anni è morto accoltellato al culmine di una lite per mano di un 17enne. Provocazioni, minacce, era partito tutto da quello. A fine dicembre Mati Mubakir, 17 anni, ucciso a coltellate nei pressi di una discoteca di Campi Bisenzio. Se non vado errato, qua questo è il luogo nel quale, anzi, è la situazione nella quale poi al funerale di Mati, è uscito un altro coltello di un ragazzino che era andato là apposta per farsi giustizia di chissà quale torto subito. L'altra sera, tra l'altro, una rissa con un lancio di una Molotov, sempre tra minorenni, adesso mi ricorderò il luogo. Dunque questa mattina cerchiamo di aprire un po' una riflessione su questo, se tutto quello che leggiamo è dettato solamente dall'incalzare di fatti di cronaca, da un'attenzione maggiore che ci si mette, o c'è qualcosa di reale soprattutto nell'abbassamento dell'età dei reati che si commettono, soprattutto nel quante lame girano, che sono le preoccupazioni che emergono da molti uomini delle forze dell'ordine e della magistratura che si occupa di minorenni. Lo facciamo con Marco Dugato, ricercatore di Transcrime, docente di modelli applicati all'analisi criminale dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno Dugato e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Transcrime è un centro di ricerca interuniversitario dedicato esattamente al crimine e tiene dentro l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università di Bologna e l'Università degli Studi di Perugia. E Andrea Olivadese, che è primo dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Olivadese, buongiorno e benvenuto anche a lei, eccoci.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Ci aiuta innanzitutto proprio lei, Olivadese, a inquadrare dal punto di vista dei numeri di quello che percepite voi dal vostro punto di osservazione?
Ma allora, ma già nella premessa ha toccato diversi punti interessanti. Le anticipo, insomma, per avviare la discussione, che non ci sono grandi variazioni statistiche rispetto a casi analoghi del passato, quindi bene o male i numeri sono tutto sommato inalterati. Quello che sembra cambiare, come lei accennava poc'anzi, è forse una cresciuta percezione, che può essere anche figlia di una capacità di diffusione maggiore rispetto al passato, che probabilmente legata ai social e ai nuovi strumenti legati alla tecnologia che permettono una condivisione di contenuti molto veloce e molto diffusa.
Ok, e questo è un primo punto. C'è un abbassamento dell'età di commissione dei reati?
Ma sicuramente la sensazione che i giovani siano molto più svegli e molto più capaci che in passato, e che quindi il tredicenne di oggi non sia esattamente il tredicenne di 20 o 30 anni fa, questa c'è senz'altro. Quindi nel bene e nel male questi ragazzi molto giovani sono capaci di provare a fare cose che prima non facevano, nel tentativo di fare cose che in qualche modo mimano il comportamento degli adulti. Purtroppo ci sono anche comportamenti devianti o criminali.
Adesso arriveremo anche alla questione che qualche ascoltatore già sollecita: quanti tra questi minori sono stranieri, quanti sono quelli che commettono questo tipo di reati? Anche su questo arriveremo, non vi preoccupate naturalmente. Intanto vorrei andare da Marco Dugato. Qual è la vostra lettura, Dugato?
Ma la lettura, diciamo, è abbastanza simile un po' a quella che veniva ricordata in precedenza, nel senso che numericamente noi non vediamo un aumento del numero di ragazzi che commettono reati. Quello che un po' anche i dati ufficiali dicono, che negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un aumento di alcune fattispecie specifiche di reato. In particolare rispetto all'abbassamento dell'età, noi abbiamo fatto uno studio l'anno scorso analizzando proprio alcuni casi di ragazzi che hanno commesso dei reati nell'area della Lombardia sostanzialmente, e quello che emergeva era un po' l'abbassamento dell'età al primo reato che veniva commesso, e principalmente per i reati di natura violenta. E qui forse la dimensione è un po' vedere come siano evoluti un po' i profili, nel senso che il ragazzo non è più solo ragazzo, come dire, in condizioni di disagio socio-economico, che comunque rimane, ma vediamo che ci sono ragazzi che commettono queste azioni, che vengono in realtà da contesti apparentemente non problematici, dove quindi forse la motivazione va più ricercata in un disagio un po' relazionale, psicologico, cioè la violenza diventa un modo per reagire a un'incapacità di relazionarsi con gli altri, e anche di, per esempio, reagire alle frustrazioni.
800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Lo dico all'ascoltatore che interviene, scrive polemicamente e anche con un po' di insulti. Le dico: nessuno vuole far credere che il 90% dei ragazzi utilizza le armi o gira col coltello. Stiamo semplicemente cercando di capire se c'è un fenomeno, stiamo cercando di indagarlo e di ragionarci anche insieme a voi. Quindi poi le vostre domande, quando posso risposte con gentilezza, come fa un altro ascoltatore, Andrea, che dice forse c'è una correlazione tra la musica ascoltata, questo è un vecchio tema, io non sono molto convinto, però e la voglia di emulare gang e cose di questo genere, non sono convintissimo, però anche quello è un pezzo di riflessione aperta. Ecco, queste riflessioni magari sono benvenute. Allora, Oliva Dese, la connessione con l'immigrazione, con la provenienza di questi ragazzi, l'immigrazione oppure il fatto di essere figli migranti, di stranieri?
Ma più che legare all'essere o meno stranieri la condizione che può essere, come dicevamo prima, criminale o deviante, farei più un ragionamento legato alle aree sociali e alla possibilità di accedere o meno ad opportunità. Quindi un ragazzo che magari vive, sicuramente è vero anche quello che si diceva poc'anzi rispetto a ragazzi di buone famiglie che purtroppo cascano nell'errore, però le occasioni devianti sono sicuramente maggiori in alcune aree periferiche dei grandi centri urbani, quindi questo farei più una valutazione urbana e legata anche alla possibile tessuto sociale di alcuni quartieri che probabilmente favorisce maggiormente di altri la propensione al delinquere, anche soltanto ad avere un atteggiamento scorretto.
E ovviamente, dato che in queste situazioni di disagio la popolazione immigrata ci vive più facilmente, no? È ovvio, lo sappiamo, poi l'incidenza aumenta tra i ragazzi stranieri o figli di stranieri, immagino, Oliva Dese.
Questa può essere una valutazione, come figlio di immigrante magari non ho una condizione sociale che è particolarmente agiata, quindi posso avere un'occasione, delle opportunità criminali che sono accresciute rispetto a un ragazzo che forse ha modelli positivi maggiori, ecco.
C'è un fattore di cambiamento, Dugato, collegato a una maggiore violenza? Beh, questo tema dell'abbassamento dell'età esiste, come lo leggete?
Allora, come dicevo prima, il tema innanzitutto dobbiamo un po' inquadrare, no? Noi viviamo in un mondo che è molto meno violento rispetto anche a quanto era l'Italia semplicemente 20 o 30 anni fa. Questo ce lo dicono i numeri, ce lo dice anche probabilmente l'esperienza diretta. È ovvio che questo ci porta magari a essere anche molto più sensibili rispetto a delle azioni che, appunto, anche come si diceva prima, vengono riproposte magari sui social media e quindi ci danno una percezione di una violenza molto più diffusa, quando in realtà poi i numeri sono un po' meno. Dall'altra parte, come dicevamo, c'è un tema poi di, come dire, maggiore violenza di alcuni comportamenti criminali che rimangono, e qui anche per rispondere un po' all'ascoltatore, una piccola minoranza fortunatamente dei ragazzi, quindi stiamo sempre comunque parlando di minoranze. Il tema, come dicevo prima, secondo me va anche legato in parallelo con l'aumento che noi abbiamo osservato negli ultimi 7, 8, 10 anni, quindi anche prima del Covid, dei disagi di natura un po' più psicologica e anche relazionale che molti ragazzi hanno. E questo probabilmente ci fa capire che in qualche maniera c'è anche una difficoltà in cui la violenza diventa espressiva, no? Da una parte diventa magari diretta verso se stessi, quindi vediamo aumenti di casi di autolesionismo piuttosto che problemi di depressione, di ansia, e purtroppo alcuni ragazzi invece sfogano con la violenza verso gli altri questo tipo di disagio e di incapacità di relazionarsi con gli altri.
E un incremento, se ne è parlato molto nelle scorse ore, se ne è parlato spesso, il Covid ha avuto un impatto oppure no?
Il Covid è stato un acceleratore, nel senso che sicuramente il Covid ha avuto ha scoperchiato un po' alcune problematiche che però, come dicevo, è un po' come anche tanti dati ci dicono veniva già da prima, quindi la situazione di disagio la condizione giovanile in Italia sicuramente è una condizione che ha una serie di criticità e di problematiche. Ce l'ha in Italia, ma dobbiamo dire ce l'ha anche in altri paesi europei, quindi non siamo su questo un unico o un'anomalia. È probabilmente anche riduttivo dire è tutta colpa del Covid, probabilmente ci dobbiamo anche interrogare un po' anche noi come società quali sono le politiche giovanili che vengono fatte, quali sono le politiche anche di sostegno, di inclusione, no? Prima si parlava anche del tema degli stranieri, degli immigrati, e anche quello è un tema, cioè quanto noi includiamo, quali sono le politiche sociali di sostegno anche a questi ragazzi, di alternative, di opportunità che noi diamo a questi ragazzi.
Una questione anche di scuola e famiglia, Oliva Dese, no?
questo è un bel tema, mi aggancio a quello che stavate dicendo, sicuramente il fatto di avere dei fattori di educazione, di formazione che siano performanti è uno dei temi che sicuramente più sensibili, quindi avere genitori che siano presenti e facciano i genitori, insegnanti che siano messi in condizione di fare realmente gli insegnanti piuttosto che educatori o allenatori in enti sportivi, insomma tutte queste persone hanno un ruolo che secondo noi è nevralgico nella capacità di formare, di far sì che un giovane possa crescere nella corretta direzione.
Alessandro da Milano, buongiorno.
Sì, salve, buongiorno, la chiamo da Milano. Sono un ragazzo di 27 anni che anch'io da ragazzo, non troppo in là ma neanche troppo recente, ho vissuto queste esperienze. Posso dire da entrambi le parti, perché comunque una faida con una persona si ha in qualsiasi età, non è per forza tra ragazzini, ma sono cambiati i modelli, è cambiato lo stile di risolvere queste cose. Ai miei tempi, quando avevo problema con una persona, ce l'avevo con una persona, non con 50 amici suoi e con un branco. Mi trovavo con questa persona, parlavo, e se nella discussione c'era da discutere, come è normale anche si fa tra adulti, e capita di alzarsi le mani, ma non è col coltello, con armi da taglio o cose peggio, si andava a mani. E soprattutto gli amici non erano lì per fare branco come i cani, che quando uno, il branco del cane, vede che uno parte, poi gli altri, anche il cagnolino, il barboncino più innocuo, vede che tutti gli altri partono e morde. Lì invece era diverso, gli amici erano lì, e io facevo soprattutto quello, devo dire, andava per dividere. Arrivava a un punto che la faida si vedeva che finiva, uno aveva vinto, uno aveva perso, l'altro aveva fatto la figura, perché alla fine quando si fanno queste cose per farsi vedere alle ragazzine, per farsi vedere che è il più forte, è normale, la vigia legge di questo, possiamo dire ancora, del branco tra ragazzini, stupidi, così funzionava con me. Così funziona, cioè, anche adesso.
Lei dice quello che è successo sempre sostanzialmente, cioè quello che è aumentato è il numero di lame in sostanza, no? Cioè il modo con il quale si concludono queste cose.
No, i modelli di rapportarsi, perché le spiego, io sono di origine extracomunitaria della Repubblica Dominicana, io non ce l'ho con gli extracomunitari, zero, però questi i nordafricani che sono arrivati hanno portato loro le lame, lo dico io. Lo dico e mi prendo responsabilità di quello che dico, perché ai miei tempi, anche con i sudamericani e tutto, al massimo ci si picchiava mani nude, ma adesso anche nelle canzoni, nello stile, in tutto, siccome, vabbè, poi questo entreremo più nello specifico, uno contro uno non ha il coraggio di farlo, allora tirano fuori le lame, per quello è la cosa brutta. E quella è la cosa brutta che mi dà fastidio, ma non per me, perché io ormai la so gestire. Io ne ho visti 2000 di queste situazioni quando ero ragazzo. E per gli altri ragazzi, mio fratello che è più piccolo, i miei nipoti, che vedono queste situazioni e sono normali, è la normalità, però risolvere in questo modo non è la normalità.
Allora, grazie Alessandro, perché è una testimonianza ed è per certi versi anche una testimonianza di quello, no, di quello che succedeva fino a pochi anni fa. Dugato, Alessandro però secondo me ci pone una questione interessante, cioè sul cambiamento dei modelli proprio negli ultimi anni, anche in questo, aperte virgolette, farsi giustizia da soli, fare branco, cose in parte sono sempre esistite, e poi ne fa anche una questione etnica, e le faccio notare.
Sì, allora diciamo che, come giustamente diceva anche lei, in realtà il fatto che i ragazzi tendenzialmente agiscano in gruppo e come all'interno del gruppo, no, ci sia anche quella forma di responsabilizzazione o magari di andare oltre quello che da soli si farebbe, e questo è sempre stato e sempre sarà probabilmente, c'è una dinamica che sono assolutamente sempre presenti. Ecco, è un po' più difficile poi quando si entra in queste dimensioni, i modelli di riferimento, sicuramente c'è una tematica di modelli. Noi sappiamo che l'adolescenza è il mondo, è il momento nel quale ci si stacca dal modello, no, del genitore come riferimento piuttosto che dall'insegnante, si cerca un modello altro. Il mondo di internet e dei social sicuramente danno la possibilità di scegliersi, no, tantissimi altri modelli, e tra i quali ci sono anche modelli che magari non sono particolarmente positivi. Detto questo, ecco, il tema poi è quanto riusciamo a generalizzare questa cosa. Io credo che, un po' lo veniva ricordato prima, in realtà i numeri non ci dicono che da quel punto specifico di vista c'è stata una variazione qualitativa significativa diversa. Sono situazioni che ci sono un po' sempre state, perché l'ascoltatore giustamente ricordava adesso, però io ricordo per esempio nella Milano, anche semplicemente di 10-15 anni fa, quindi facendo un po' riferimento al periodo che si ricordava lui, che ricordava l'ascoltatore, in realtà c'era un tema, no, anche qui di armi da taglio che venivano spesso utilizzate. Sì. Quindi
tra l'altro mi faccia dire una cosa, Dugato, mi faccia dire una cosa, un ascoltatore qua ricordava, per esempio, ci mandava un messaggio ricordando quello che succedeva negli anni 70, sui quali forse c'è una tendenza aperte virgolette giustificare chiuse virgolette un po' di più, perché era spesso una violenza ideologica, no? E quindi si dice: ah, vabbè, però non era il motivo stupido, non era eccetera, era una guerra per bande ideologica, però sempre quello era, sempre violenza era, e anche peggiore.
Come dicevo, il livello di violenza era assolutamente più alto in certo. generale. Questo su tutto.
Forse siamo diventati in grado di sopportarlo, non lo so. Tre voci ancora, via.
Sono anche ragazzini nati in Italia, quindi non sono ragazzi nati altrove e venuti qua nel corso dell'adolescenza, no, sono nati anche qua, ma che crescono con un certo tipo di cultura. Se andiamo a vedere questi episodi di coltello, 80% saranno fatti da ragazzini o figli di extracomunitari.
Se scattano i coltelli a un'età minorile, questi sanno già che la punizione per loro sarà lieve. Non è sicuramente il maggiorenne che gira con un coltello e rischia delle pene da maggiorenne. Questi vanno trattati esattamente come i maggiorenni.
Sono un educatore pedagogista. Chiedo ai tuoi ospiti come mai c'è una crisi però delle figure educative, una ricerca disperata nel terzo settore di figure educative.
Io questo non so se i miei ospiti mi sanno rispondere, però forse Olivadese sulla questione dei coltelli, se girano tanto tra i minorenni, tanto tra i maggiorenni, credo che non ci sia dubbio su questo fronte, in realtà, nel senso ne girano altrettanti, se non di più, ovviamente tra i maggiorenni.
Beh, sono di immediata fruibilità, quindi sicuramente ci può essere un problema legato alla diffusione. Insomma, lei prima faceva però un passaggio interessante dicendo: forse siamo meno in grado di sopportare certe cose. Perché? Perché tante volte, e ritorno a quello che dicevamo all'inizio, può esserci più che un problema di modifica del comportamento negli anni o nei decenni, di percezione dei comportamenti da parte nostra, che sembra, perché effettivamente sono sempre molto più visibili che in precedenza e in misura superiore rispetto in precedenza. Io credo che i social siano il vero cambiamento negli ultimi anni, quindi la percezione è un po' quello che cambia, ecco. E forse anche qui allora si può iniziare a ragionare sui modelli, perché avendo varie alternative che in maniera significativa si vengono trasmesse e veicolate tramite i social, questo può anche cambiare il discorso modelli.
Molto rapidamente, Gabriele da Milano per chiudere. Buongiorno Gabriele, prego, veloce se può.
Sì, buongiorno a tutti. Volevo solo, e sicuramente i nostri esperti lo conoscono benissimo questi temi, segnalare tutte quelle teorie criminologiche in relazione ai meccanismi dell'apprendimento del comportamento criminale rispetto invece magari alla scelta di non aderire a quei modelli e facendo prevalere, no, quello che si definisce un proprio parlamento interiore, tra virgolette, positivo. Ecco, forse probabilmente quel meccanismo di apprendimento oggi, a causa dei social, a causa di determinate situazioni, è più forte di un parlamento interiore positivo che porta magari i giovani a decidere di non compiere determinati atti.
Vorrei sentire Dugato su questo, ma non c'è tempo perché dobbiamo chiudere. Grazie a Marco Dugato, ricercatore di Transcrime e docente di modelli applicati all'analisi criminale dell'Università Cattolica, Andrea Olivadese, primo dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. C'è il giornale radio, ci sono stati Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina in redazione, e voi all'ascolto e con gli interventi. Ci risentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.